Fortini è un personaggio estremamente complicato, complicato da raccontare. È un poeta duro, non è gradevole alla lettura, come può essere, non ha nemmeno la biografia, per fortuna sua, terribile del suo sodale Pasolini, ma forse non ha nemmeno la fiducia che la letteratura possa veramente cambiare l'esistenza. È un'arma in mezzo alle altre, è un utensile, e come tale Fortini è nello stesso tempo estremamente impegnato come intellettuale e molto, è quasi rinascimentale nella forma. Ciò non di meno partecipa alle battaglie del suo tempo, da ex socialista passato all'operaismo, mai stato comunista del partito, sempre stato antistalinista, insomma è un bel personaggio, ma si fa sentire. Questa canzone la concepì nel 63 dopo l'assassinio di Julián Grimau, militante del Partito Comunista Spagnolo, ritornato in Spagna durante il franchismo e torturato e ucciso. Però è una canzone forse che ci racconta ancora di più qualche cosa oggi. E con questa siamo in quella che si potrebbe definire una canzone di lotta. Dopo di questa ne faccio un'altra e chiudo. State a sentire, Grimau era nostro. Dentro la bocca gli ha messo la terra. Ed ora è un nome che si allontana, ma che ci porta la verità. Julián Grimau, Julián García Grimau. Julián Grimau, Julián García Grimau. Amici vivi, compagni uccisi, il capitale sa ben colpire. Là con le armi, qua coi sorrisi, se ci ha divisi ci vincerà. Julián Grimau, Julián García Grimau. Amici furbi, compagni vili, non fate pianto su questi morti, non ce li hanno ammazzati i fucili, ma i rapporti di proprietà. Julián Grimau, Julián García Grimau. Il capitale internazionale che la sua forza è sempre il profitto, e fino a quando non verrà sconfitto la vita vera ci ruberà. Julián Grimau, Julián García Grimau. Dalle officine dobbiamo uscire, coi suoi compagni Grimau ci aspetta, faremo insieme un altro avvenire, altra vendetta, altra pietà. Julián Grimau, Julián García Grimau. State a sentire, Grimau era nostro, dentro la bocca gli ha messo la terra, ed ora è un nome che si allontana, ma che ci lascia la verità. State a sentire, Grimau era nostro, sta dentro ai nostri anni sepolto, ed ora è un nome senza più volto, un'altra sillaba di verità. Julián Grimau, Julián García Grimau. Julián Grimau, Julián García Grimau. Julián Grimau, Julián García Grimau. Finisco con questa canzone, no, non si può non fare, perché è l'Internazionale di Fortini, anche perché questa canzone per la prima volta fu registrata in questo luogo da Ivan Della Mea, e volevo ricordare Ivan Della Mea, ma volevo ricordare anche Margherita Galante Garrone, ci ha lasciato pochissimi mesi fa. Fortini considerò quasi terminato il suo rapporto con la canzone dopo gli anni 50-60. Ma l'ultimo testo a cui lavorò, 1968, 1971, 1990, 1994, è questo incredibile testo da cantare sull'aria dell'Internazionale, che proprio perché Ivan lo cantò e lo registrò per la prima volta qui, ha preso il nome dell'Internazionale di Fortini. Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società. Dalle macchine il capitale, come macchine ci usò. Nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'Internazionale di un'altra umanità. Questa lotta che è uguale l'uomo all'uomo farà, è l'Internazionale, fu vinta e vincerà. Noi siamo gli ultimi di un tempo che nel suo male sparirà. Qui l'avvenire è già presente, chi accompagni non morirà. Al profitto e al suo volere tutto l'uomo si tradì, ma la comune avrà il potere, dove era un no faremo un sì. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'Internazionale di un'altra umanità. Questa lotta che è uguale l'uomo all'uomo farà, è l'Internazionale, fu vinta e vincerà. Noi non vogliamo sperare niente, il nostro sogno è la realtà. Da continente a continente questa terra ci basterà. Classi e secoli ci hanno straziato fra chi sfruttava e chi servì. Compagno, esci dal passato verso il compagno che ne uscì. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'Internazionale di un'altra umanità. Questa lotta che è uguale l'uomo all'uomo farà, e l'Internazionale fu vinta. meno male che l'hai detto tu. Grazie, grazie mille. Grazie a chi mi ha prestato la chitarra, non so chi sia, ma lo ringrazio.
Slam X, dove ora siete? Ora con noi, e leggeranno degli estratti da Contro di Lydie Salver e una poesia di Franco Fortini, Eva Geatti e Marcello Batelli.
Ho passato 10 anni in una strana repubblica. Un giorno ho aperto gli occhi e mi sono guardata. Il mio viso era brutto, avevo un sorriso falso, l'anima nevrastenica. Una mano mi agguantava al cuore, torcendolo. La mia vita la portavo come si porta una bisaccia. Sapevo che bisognava andare. Ho attraversato mari, fiumi e 4 continenti. Avanzavo velocemente senza voltarmi, come si scappa dopo un omicidio. Sono stata tentata, talvolta, di fare ritorno al mio sonno abietto, ma mai, ciò nonostante, ho abbandonato il mio ritmo. Volevo allontanarmi da un paese dove gli uomini si spengono a forza di sottomettersi. Eccomi in mezzo a voi dopo una lunga notte e a ognuno chiedo: ha visto un uomo? Io cerco un uomo, con gli occhi per vedere, una lingua per giurare e al di sotto un'anima. Perché nella Repubblica da dove vengo gli uomini non hanno più né occhi né lingua. Dicono di sì a tutto, applaudono, leccano e accarezzano. Non recalcitano davanti agli intralci e fanno docilmente lavori che uccidono. Senza esserne obbligati, si attaccano alle macchine che li tengono prigionieri come bestie da circo. A volte uno di loro esplode. Ha visto un uomo? Io cerco un uomo. Cerco un uomo la cui lingua sia stanca di leccare. Cerco un uomo con 6 coltelli nelle tasche e in bocca 1000 ingiurie di Spagna pronte a fulminare. Perché nella Repubblica da dove vengo gli uomini indietreggiano impauriti non appena si accenna un gesto di dolcezza, come fanno le bestie da tempo abbandonate. Non è sorprendente? Nella Repubblica da dove vengo ci si mostra avidi di commemorazioni ereditate direttamente dai barbari, che consistono nel festeggiare i grandi massacri della storia con fanfare vigorose, bandiere, discorsi e cortei, tutto assai vibrante. Nella Repubblica da dove vengo gli amanti, innamorati dell'amore, non muoiono più e si inviano email infarcite di mediocrità e nomi di volatili. L'ultimo pazzo è morto e così anche l'ultimo amante, e il paese va a gonfie vele. Voi lo credereste? Il rispetto nella Repubblica da dove vengo non va ai santi, né agli eroi, né ai banditi di grande calibro, ma va ai ricchi, ai belli imbusti, agli imbecilli e ai commercianti. I commercianti laggiù non sono messi a morte, e succede persino che siano issati alle più alte funzioni. Giunti al vertice, si stupiscono di se stessi e si applicano per cancellare le tracce che gli macchiano il passato. Con le mani sulla pancia sproloquiano. Quando giungono in un mondo dove le donne li adulano, si nascondono sotto una patina ingannevole pagata a cash e non riescono a far brillare che la punta dei loro nasi per metterci del sentimento, si accomodano sulle cosce una bella Barbie le cui ciglia palpitano in attesa dell'assegno. In vendita l'acqua, il cielo, l'amore. L'amore senza dolore, i desideri senza ritardi, la grande felicità economica. In vendita la rivolta, premete su ok, in vendita la nostra pelle, un lotto di paure promosse al rango di dogmi, le euforie incompresse, uffici stipati in torri ermetiche, la stupidità ostinata e computer, dove giace la speranza umana. In vendita immagini per migliaia di miliardi di milioni di miliardi, perché tutto ciò che ci manca, le immagini lo riempiono. Io cerco un uomo, signore e signori, cerco un uomo che sappia il prezzo delle cose e il non prezzo delle cose, esattamente al centesimo. Tiepido è il clima nella Repubblica da cui provengo, e tiepidi sono i cuori. Non ci sono tigri laggiù, nessun'aquila e neppure un Himalaya, ma piccole pianure attraversate da piccoli ruscelli dove brucano piccole mucche, tutte visioni improprie a stimolare il senso del sublime, fortemente atrofizzato in queste contrade. Niente di considerevole, nessuna grande visione. Dall'eccesso ci si difende come da una volgarità, se si ama è poco, se ci si batte è fiacco. I giochi sono senza rischio, freddolose le collere, gli affronti digeriti, ci si abitua come a tutto. E l'invettiva, anziché durare per periodi splendidi e pieni di veleno, si riassume in tre miserabili parole che non dirò. Tutto laggiù rimane nella media. Medi gli alberi. La cima è lontana dal cielo. Medi gli animali. dagli artigli ridicoli, medie le morali, medie le tormente, medi gli acquazzoni che si fanno passare per diluvi e disperatamente media la disperazione. Un giorno osservai una vedova il cui marito, sull'orlo del fallimento, si era dato alla morte due giorni prima. La sposa in lutto dalla testa ai piedi in un tailleur di Hermès con le scarpe abbinate, tirò quattro sospiri, ben riusciti, devo dire. Poi cacciò fuori dalla tasca un fazzoletto di pizzo e, agitandolo davanti agli occhi, cercava di dissimulare che erano secchi come pietre. Così sono gli individui nella Repubblica da cui provengo, medi nel dispiacere, come in tutte le cose, ma feroci, al contrario, feroci nel volere il nostro bene. In nome del bene altrui, i governanti della Repubblica da dove vengo si coalizzano con altri per dichiarare guerra a un paese lontano decretato bananiero, immondo e tirannico, ma si tratta in verità di dare sfogo ai soldati che, incasermati come bestie, ingannano l'impazienza fumando Camel. In nome del bene altrui, queste potenze unite radono al suolo, infettano e riducono in rovine le città nemiche, così come anche gli animi degli uomini che le popolano, mentre i giornali riportano con enfasi l'avanzata dei carri benefattori. In nome del bene altrui, reclute anonime uccidono altre reclute anonime, mentre le milizie fanno esplodere il cranio dei bambini e poi sventrano le donne a colpi di zappa. Le spose dei soldati morti per la patria si informano discretamente sul premio pensione prima di ammirare la medaglia che il graduato le rimetterà al suono dell'inno nazionale. Mi costa aggiungere che questo famoso inno nazionale, anche se fra i più patriottici, pecca, a parere unanime degli esperti in musica, di una bruttezza senza rimedio. L'ultimo pazzo è morto, e così anche l'ultimo nemico, e il paese va a gonfie vele. Il paese va a gonfie vele. I più malinconici. Il tono declamatorio non mi faceva paura, d'altronde vi ero predisposta. Uscite dal coma, gli dicevo, ritornate in voi, non siete dei vitelli. Era a me stessa che parlavo in verità. Verificate anzitutto di non essere morti. Appassionate la vita. Accrescete il respiro, non conformatevi alle immagini di voi stessi, coltivate sapientemente i malintesi, aprite le braccia, chiudete i pugni, rifiutate qualsiasi elemosina, non date corda a chi vi sminuisce, inventariate le vostre forze e siate devoti alle vostre collere, a seconda dei giorni e dei vostri umori, siate devoti alle vostre collere, a seconda dei giorni e dei vostri umori. Dite ne ho abbastanza. Dite io contro. Io sono contro. Contro le braccia vendicatrici, i soldati feroci, le armi, le armate, il passo di marcia, il marciar dritto. Contro i lamentos, anche poetici, i cuori sanguinolenti, le arpe patetiche e quella pietà puttana, contro tutto quello che ci distrugge, che abbracciamo, contro le nostre vite piegate, contro i porci che le calpestano, gli avari che le stritolano, contro i cuscini che ci schiacciano in faccia, contro i promotori dai paradisi perfetti dall'immondizia profumata, contro l'ignavia infernale delle folle, le sue ovazioni e i suoi voltafaccia, contro il rimorso amaro, i risentimenti, la nostra stupidità, la morte che ci infliggiamo, l'amore che misuriamo con parsimonia, una dose basta, contro le sporche servitù davanti a cui ci chiniamo, i guinzagli che ridipingiamo con colori adorabili, le rabbie soffocate che si tramutano in veleno, le belle paci promesse a cui fingiamo di credere, contro i fischi che accolgono gli angeli, contro tutti gli sputi gettati sulla bellezza, contro gli asti dotti, le gioie fulminate, la felicità che si estorce, contro le fami regolamentate, la speranza di cui ci si fa, contro ciò che indebolisce, contro ciò che inginocchia, contro il riso ributtante che si burla della bontà, contro il marchio infame che portano gli sbandati, contro il pensiero raso, la ragione che inaridisce, le logiche che uccidono, contro i cammini grigi dove veniamo spinti, le giornate da riempire da schifo, i nostri destini assicurati a un intermediario, contro i divertimenti che ci ricoprono di vergogna, contro l'aquila incisa sui monumenti, contro i monumenti dedicati ai morti per niente, contro i morti per niente, contro le orazioni fielose dei devoti, il sudario gelido col quale avvolgono la vita, la loro santa coda, il loro cuore così puro, contro quelli che dicono purezza con un coltello in bocca, contro quelli che dicono contro quando non hanno mai tremato, contro quelli che dicono contro quando non sono mai andati contro. Adesso facciamo una cosa particolare.
Se prima eravamo principianti, adesso lo siamo molto di più. Ci proviamo e leggiamo la posizione. Posizione? Noi ci troviamo in questo momento in corsa, in una lunghissima corsa, in una lunghissima curva della pista, che è la pianura di nebbia fetida, chioschi, conigli sbranati e fari. Precipita la notte e incanta la ragione. Le auto multicolori emettono appelli, bruciano filamenti d'oro. O essere vivi c'è caro. E se altre notizie volete, possiamo dirvi che su nel cielo il freddo animale immaginario piange, e se troverà taluno nel portabagagli una testa recisa che apre e chiude sempre più lenta le labbra, tal'altro avrà i giornali e i mirtilli di una volta. Noi porteremo comunque a termine il compito, vegliando questo nel piccolo sonno ormai riunito popolo. Grazie. Eva Geatti.
Marcello Motelli.
Thank you.
Prova. Prova.
Dopo Noir and Gialle, Cox 18 presenta il progetto Grigio e Rosa.
Ma tanto ovest quanto est del bastione di Porta Volta, quella Porta Volta che appare già mezzo secolo fa in un gorgo di camion e tram e manifesti pubblicitari nel finale del poema della Del Murdi degli Otessa, senti la presenza o il ricordo di un popolo artigiano e operaio, quello che fu coinvolto nelle giornate del 1898, alla foppa le barricate di una memorabile fotografia, in via Sarpi l'obitorio di quei poveri morti. Intorno a via Canonica la colonia cinese è alla terza o alla quarta generazione, ma fra via Sarpi e via Maggi, intorno a una chiesa e a un centro cattolico, c'è anche tutto un viavai di africani e asiatici e pari di essere nelle vicinanze di Corso Buenos Aires. E qua e là, per le vie di traffici artigiani o di piccole industrie, compaiono resti di case quasi di antica campagna superstiti, come a Londra. Ma quel che lega tutta questa parte di Milano è la pausa del parco, l'anello nerastro dell'arena, il suo silenzio, che talvolta, in occasione di notturni concerti giovanili o di Luna Park o di altoparlanti di riunioni sportive, diventa fragore e tumulto. D'inverno, per chi vi si rechi venendo da via Moscova o da via di Porta Tenaglia, il sole al crepuscolo dirige i raggi rossi attraverso i rami dei platani e illude che là, dove è l'orizzonte, già s'apra la campagna. Col buio, invece, altri commerci e tutti i modi di morte, fra foglie secche e marciapiedi, altro 800. Franco Fortini.
I ragazzi ci avevano lavorato molto. Che sarebbe stato così, lo sapevano già da prima, non avendo mai fatto in altro modo. Il tempo aveva insegnato loro a non lasciare nulla di importante al caso, e cosa fosse importante o secondario erano sempre stati loro stessi a deciderlo. Poteva piacere o meno, ma era così.
Inizialmente si era costituito il gruppo che voleva fare parte, non doveva fare altro che candidarsi. Poi avevano cominciato a vedersi per discutere il progetto, anche se non fu facile capire quali fossero i momenti migliori. Il tempo era maledettamente poco e soprattutto difforme per ciascuno di loro, come se 24 ore di una giornata si fossero aggrovigliate in una matassa indistricabile.
Dirgli ragazzi, poi c'era sì chi, magari fresco di studi, si era da poco messo al volante della sua esistenza, ma molti si erano guadagnati, tra tornanti e asperità, una corona di capelli bianchi. Nel frattempo era stato inventato il just in time e aveva preso corpo una gira intermittente. I filosofi, in stile Ikea, lo chiamavano fluido per prendere le distanze dalle rigidità di un lontano passato, ma meglio sarebbe stato definirlo bucherellato, incostante, C'era anche chi aveva parlato di tempi moderni, orari antichi, ma questa analisi non andava sulla 7, non bucava i social e Black Mirror non le aveva dedicato neanche una puntata, quindi era come se non esistesse. Così trovare un quando non fu facile, mentre sul dove non c'erano dubbi.
Benché l'idea fosse da subito chiara a tutti, darle corpo richiese molti quando, un po' di incostro, qualche sforzo di memoria e una certa dose di fantasia. Capitò che una frase buttata lì sembrasse rimettere tutto in discussione, ma non si minò mai la fiducia di arrivare in fondo. Fu così che nel giugno del 2013 prese corpo il bando di rassegna e di concorso creativo Milano Nera sfuma in grigio e rosa. La sua indizione venne accompagnata dal frutto di elucubrazioni conclusive del gruppo Milano Nera, 9 zone e tante quartiere. Chiuso da un lapidario, i lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 18 ottobre 2013.
Al nero della notte e al giallo dell'intrigo si aggiunse il rosso della forza e della passione. Milano in quel tempo era come un gorgo e anche i colori conservavano un'identità precisa e sembrava addirittura che non riuscissero più a riconoscersi l'uno dall'altro. Tanta era la confusione che regnava e fu così che il nero si schiarì fino a coprirsi di striature di grigio. Il giallo si confuse con il rosso fino a diventare quasi rosa. Mille sfumature dei due colori invasero allora la città nelle sue 9 zone. Lì ritrovarono i colori di un tempo, di quando le zone erano 20 e le cose sembravano più semplici e chiare. Con loro cercarono di confrontarsi. Questo sarà il nostro racconto. Un racconto di luoghi, di passioni, di misteri e di sfumature. Un racconto in cui la città ha le fattezze di una ruota di bicicletta, in cui l'acqua scorre sotterranea e in superficie e in cui ci si muove usando, a mo' di stampelli, i binari del tram. È un racconto caleidoscopico e tentacolare, dove il giallo non è più giallo, il nero non è più nero e il rosso non è ancora rosso. Sembra un racconto, ma in realtà sono molti.
Che cosa accadde intorno a quell'ottobre? Nessuno è più in grado di dirlo. I contributi erano arrivati tutti abbastanza per tempo. Una prima occhiata aveva permesso di verificarne l'originalità e l'interesse. Il gruppo nel frattempo aveva selezionato qualche pezzo aggiuntivo che li aveva attraversati nei tempi recenti. Sarebbe stato il suo contributo all'opera, come il pittore che si ritrae in un angolo nascosto della tela. Potevano dirsi a metà strada. Si trattava ora di organizzare, classificare, selezionare, in una parola, dare un po' d'ordine ai tasselli del puzzle.
Forse poi non fu neanche ottobre, ma dopo, al mercatino delle autoproduzioni del 10 novembre, o Night for the Deaf del 16, o l'Hardcore Benefit Night, Ruggine, Contrasto, Lion Estate, Cospirazione del 22. In un altro momento ancora. Fatto sta che del bando si perse il bandolo.
Non ce ne si accorse subito, ma poi furono sconcerto e sgomento. E ora riprendere il filo sembrava quasi impossibile. Travolti da un quotidiano inclemente, come relitti sballottati tra i flutti in tempesta, i ragazzi e le ragazze cercarono di raccapezzarsi, di fare mente locale, di ricostruire le ultime mosse, ma niente. Del bandolo del bando restavano solo tenui tracce, brandelli scomposti come lacerti di un antico codice.
La situazione sembrava bloccata. Quando prese corpo l'idea di rivolgersi a un esperto, mettersi in mani altrui non era il loro stile, ma sarebbe stato brutto non dare corso al materiale fin lì raccolto, davvero di pregevole fattura. Poi forse queste mani potevano non essere così altre, se scelte con cura e intrecciate con le proprie. Tagliamo qui su come questa delicata operazione iniziò e su quanto procedette sotto la regia di Nino, tanto capace quanto paziente. Lui con le zone e i colori di questa città aveva poca dimestichezza, più abituato forse alle tinte forti del mare del sud, ma non di meno seppe ripristinare quella fiducia che si era persa insieme col bandolo.
E di lì in poi fu un non immediato, si intende, rincorrersi di palette, icone, contrasti, menù e tendine, fino a provare il cross browser, attività resa oggi ancora più stucchevole dall'avvento dell'internet mobile e perennemente disponibile. In capo a qualche tempo i ragazzi avrebbero avuto il sito, una soluzione aperta messa in conto da subito per non doversi fermare alla data dell'ottobre 2013, peraltro già ampiamente superata, e poter invece arricchire il materiale della rassegna, la storia giallo-rosa di una metropoli che cambia e quanto l'ha già fatto dal 2013 con contributi nuovi e originali. La paventata fine non era che un nuovo inizio. Ale, è andata anche questa.
Magari senza più lo smalto di un tempo, ma ragazze e ragazzi, qui sono e qui resteranno.
Sei alta 1,68, hai capelli lisci, neri, lunghi fino alla zona lombare. Pesi 45 kg, porti il 37 di scala. Seno 90, dita 60, fianco 87. Hai 22 anni.
A soprattutto quando fa così caldo e tu hai la bici bucata.
Sono nato nel 45 e sono cresciuto a Milano, in zona centro. Da ragazzini eravamo al terrore del postricolo di via Caravaggio.
Che ragazzo mi sorregge, li riscondo con un cenno di età.
Il quartiere da soletto, la notte dorme, sonni piuttosto tranquilli, sospeso dal piazzale Loreto con i suoi 8 pentagoni e l'andrate.
Vi faccio degli esempi. L'acqua scorre nei fiumi seguendo il dislivello del terreno. Il vento nasce dalle differenze di temperatura tra l'aria, gli oceani e il suolo.
Mercoledì 19 novembre a scuola la mattinata si è presentata molto difficile. Come al solito ci raccogliamo in un angolo della classe e ci lasciamo andare ad un momento di conversazione a cui segue una lettura. Una bambina, entrata un po' in ritardo, a voce alta, in modo concitato, ha rotto il momento di riflessione e, rivolgendosi alla sua insegnante, le ha comunicato la preoccupazione per la sua famiglia, che alle 11 di quella mattina sarebbe stata sgomberata dalla polizia e messa su una strada.
Calma, ci vuole calma, devo raccogliere le idee e capire cosa fare. I miei genitori sono morti anni fa. Io sono nata a Milano, maschio, una città di provincia di Vicenza.
Un antico abitante del
ci siamo trasferiti qui nel 1986.
Il mio cognome,
mia mamma, ha fatto la fortuna di tutti i mesi da quando è andata
in la casa della mia la sonno, per questo vivo qua quasi tutte le notti. La famiglia non andò mai a girare in ospedale. Vivo a Milano, con via Nero, adottato da una piccola famiglia di Torino. Trovi di campagna, trasferiti in città.
Mi piace pensare. Noi siamo i soli. Maurizio, quello sì che c'ha un camperone, sarà lungo 100 metri, ma loro sono tanti, compresa la nonna e le due zie, sono 9, 10, 12 forse. È il più grande del campo, quello più bello però è quello di zia Gora. E la veranda qua sarotto, una volta ci sono entrato nascosto.
Saliamo in moto, prima, seconda, terza e poi via su una ruota. Siamo l'angolo di via De Predis e chi mi vede?
13-12-2009.
Quanto notte, mi piace.
Piazza Duomo.
Ha due occhi felini che mi
fanno girare. Sono lì da sopra per i fatti miei, con non gli uomini azzurri sul furgone, azzurro e peso. E sono
non ricordo nemmeno dove e
come si è imbruttita Milano in questo sta che il 20 aprile
non è come quando si di
buon che c'era la faceva di fottina bionda che sorridevano e prendevo il burger burghi e lo guardavo e mi sorridevano. Non è più così, non c'è più amore a Milano di questi tempi. 13-12-2009 via fate bene fratelli.
Tartaglia, dico lei, Tartaglia. Sì, allora vorrei vedere lei. Non ho
visto lì. Con tutta la...
faccia piena di sangue.
Mia madre pulisce casa, sgranocchia mentine, sogna davanti alle telenovelas. Mio padre, MS blu in bocca, sdraiato sul letto smaltisce una vita dedicata al lavoro. Anni interi distillati lentamente tra le anici del mattino e i bianchini della sera.